Il buongiorno al professor Carlo La Vecchia. Di nuovo buongiorno professore, ben ritrovato.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
Professore, è in corso il Consiglio europeo a Bruxelles con il presidente del Consiglio Mario Draghi, in cui si sta appunto parlando delle misure da prendere per contrastare l'ondata di Covid, la variante Omicron, con le decisioni prese dall'Italia al centro dell'attenzione. Il Centro europeo per il controllo delle malattie ha detto il vaccino non basta, serve una stretta, chiede di rafforzare la diga anti-Covid. In che modo, professore, possiamo farlo?
In questo momento, nonostante noi abbiamo vaccini molto efficaci per il Covid, sono più efficaci di quelli che usiamo ogni anno comunemente per l'influenza, un'efficacia che vanno dal 70-90%, non bastano. Quindi in questo momento, in questa stagione, occorrono anche delle restrizioni non farmacologiche. Noi abbiamo il Green Pass, siamo l'unico paese europeo che ha adottato il Green Pass anche per i trasporti e il mondo del lavoro, quindi da questo punto di vista siamo più avanzati degli altri paesi, ma purtroppo nei prossimi mesi qualche restrizione alla mobilità essenzialmente occorrerà in tutti i paesi europei ed è possibile che qualche ulteriore restrizione sia necessaria anche in Italia.
Ecco, guardando al Natale, che Natale potremo passare? Si stanno anche annullando le varie manifestazioni per Capodanno, si sta pensando appunto di evitare quegli assembramenti. Quali dovrebbero essere i comportamenti, professore? Un'indicazione sia per i cenoni di famiglia e per come dovremmo vivere i prossimi giorni?
Con molta attenzione. Una buona regola, buona e semplice, è adottare in casa le stesse misure che si utilizzano in ambienti pubblici, ossia comportarsi nel pranzo in casa come ci si comporta al ristorante, in linea di principio restringere gli incontri ai vaccinati e evitare il più possibile, soprattutto il punto base è sempre il proteggere gli anziani, perché sono coloro che rischiano la malattia grave e anche il decesso. Purtroppo al richiamo gli anziani e anche gli adulti hanno risposto con meno entusiasmo che non alle prime dosi di vaccino, per cui noi oggi è vero che abbiamo gli app che lavorano a pieno regime, facciamo più di 500.000 di vaccini al giorno, ma non li facciamo ai gruppi d'età giuste, perché i ventenni, i trentenni devono sì fare il richiamo, ma potrebbero aspettare qualcosa, mentre un sessantenne, un settantenne e anche il 40% degli ottantenni che non hanno fatto i richiami in questa situazione rischiano davvero di ammalarsi gravemente.
Professore, le riscrive Giulio, chiediamo scusa a Giulio per questo ritardo, e dice, professore, nel mondo vengono usati tanti vaccini di diverse tecnologie, russi, cinesi, cubani, anche questi vaccini decadono nell'efficacia in modo analogo ai nostri? Se sì, come mai?
Principalmente perché il virus varia, la ragione è analoga a quella del vaccino influenza, se ogni anno noi dobbiamo rifare un nuovo vaccino per l'influenza, il virus SARS-CoV-2, il virus del Covid è un virus nuovo che, come sappiamo, ha frequentemente varianti e l'efficacia dei vaccini sulle varianti è minore rispetto a quella sul ceppo originario. Grosso modo, mentre l'efficacia iniziale dei vaccini è diversa in base al tipo di vaccino, poi in realtà stiamo parlando, per quanto i vaccini ora in uso, stiamo parlando di tre tipi diversi di vaccini: i vaccini RNA messaggero, che sono quelli che stiamo usando ora in Unione Europea, i vaccini a vettore virale che abbiamo smesso di usare la scorsa primavera, e poi ci sono i vaccini a virus inattivato che si usano ampiamente in Cina, in India e in altri paesi. L'efficacia a lungo termine è grosso modo analoga per questi tratti di vaccini. È possibile che prossimamente arrivi un vaccino proteico,
il Novavax,
che di fatto ha un'efficacia analoga agli altri. Il vantaggio dei vaccini a vettore virale e dei vaccini proteici e anche dei vaccini a virus inattivato è che hanno minori difficoltà di conservazione, quindi non richiedono la catena del freddo e quindi possono essere somministrati anche dai medici di famiglia o in strutture non organizzate per la catena del freddo.
Rispetto poi alle terze dosi, che diceva lei prima, professore, ci dice Gimb, proprio uscito in questi momenti nell'agenzia, in 7 giorni sono stati 2.900.000 le terze dosi, 238.000 le prime, quello che sottolineava lei, che devono essere fatte richiami da le fasce d'età più alte e di cui che hanno maggiore bisogno. Ma ascoltiamo proprio a proposito dei richiami questi due messaggi audio.
Buongiorno, ho fatto il Covid a novembre, ho 2 dosi di AstraZeneca, la prima a marzo e la seconda a giugno. Quando posso fare il booster? Andrea, Nottingham.
Tornella da Pisa, io ho fatto 2 vaccinazioni Pfizer, l'ultima a luglio, poi dopo 10 giorni dalla seconda vaccinazione ho avuto il Covid e sono stata negativa i primi di agosto, quindi volevo cercare di capire che cosa devo fare. Grazie.
Ecco professore, questi 2 casi analoghi, 2 dosi di vaccino e poi Covid, ora Ornella da Pisa ad agosto e l'ascoltatore da Nottingham a novembre, come si devono comportare?
Chi ha fatto il Covid e 2 dosi di vaccino non ha urgenza di fare il richiamo, probabilmente lo farà ma non ha urgenza di farlo ora, perché di fatto è come se avesse fatto le 3 dosi di vaccino, ha avuto 3 volte il contatto con gli antigeni virali. Probabilmente in futuro, nei prossimi mesi, verrà richiamato anche lui. Noi in Italia per ora abbiamo questo limite di 5 mesi. In realtà l'altro ieri il Centro Europeo per il Controllo delle Malattie ha esortato a ridurre l'intervallo a 3 mesi, cosa che è già stata fatta nel Regno Unito. I 5 mesi italiani sono essenzialmente un problema logistico, ossia è ovvio che è meglio fare il richiamo a chi ha 5 mesi di intervallo rispetto a 3, ma a breve scenderemo anche noi poi a 4 e a 3 mesi.
Cioè secondo lei è una strada giusta quella di ridurre la distanza ancora di più, scendere?
Sì, appena saremo in grado ridurremo anche noi la distanza, perché oggi vanno fatti prioritariamente chi ha intervalli più lunghi.
Le scrive Stefano di 25 anni, dice: ho contratto il Covid, tampone positivo sabato, oggi ho la terza dose, devo disdire o no?
Ma certamente sì, anche perché non può uscire, è un fattore di rischio, è un rischio per coloro che sono al centro vaccinale. Quando uno purtroppo ha contratto il Covid deve aspettare di diventare negativo per poi uscire. D'altra parte la terza dose non sarebbe neanche utile in questa situazione, perché sta ricevendo la stimolazione immunitaria dal Covid stesso.
Quello che diceva anche prima rispetto agli altri 2 casi. Ascoltiamo un altro messaggio audio.
Buongiorno, sono Gianluca da Pistoia. La mia domanda è: ma se la nuova variante Omicron, che è tanto temuta perché così tanto diversa, diventasse la più diffusa in quanto la più trasmissibile, ma anche la meno virulenta, visto che le notizie oggi non riportano casi registrati di morte, seppure si manifesti in maniera endemica in un paese con tasso di vaccinazione molto basso, ma non potrebbe essere un aiuto naturale alla risoluzione della pandemia? Grazie, buongiorno.
C'è stato un caso di decesso in Inghilterra, non sappiamo però che tipologia di paziente fosse. Comunque, professore, una risposta a questo ascoltatore.
Il ragionamento è corretto, ma non possiamo fidarci. Innanzitutto non possiamo confrontare la popolazione africana con quella europea. La popolazione africana è molto giovane e ha avuto molto pochi decessi per questa semplice ragione. Oggi non sappiamo ancora se la variante Omicron sia clinicamente meno seria delle altre varianti, ma anche se fosse un po' meno seria, il Covid resta una malattia grave, quindi se riusciamo a evitarla è decisamente preferibile. Il rischiare una diffusione del contagio per una malattia così grave, anche con un quadro clinico non ancora definito come quello della variante Omicron, non è ammissibile oggi. Potremmo avere non solo centinaia di migliaia di contagiati, ma potremmo avere di nuovo decine di migliaia di morti.
Un'altra domanda da un ascoltatore che non si firma. Si diceva che i bambini fossero immuni. Cosa è cambiato da allora?
Tra l'altro oggi è iniziata in tutta Italia la vaccinazione per i bambini tra i 5 e gli 11 anni. Professore.
Ma i bambini non sono mai stati immuni. Il loro grande vantaggio, che effettivamente evita che la tragedia del Covid abbia dimensioni incontenibili, il loro grande vantaggio è che sviluppano sintomi lievi o addirittura non sviluppano sintomi, quindi per loro la malattia è molto poco grave. Di solito vi sono alcuni casi gravi, vi sono alcuni casi di una sintomi infiammatoria sistemica, ma sono molto rari. La maggior parte dei bambini non ha sintomi o ha un raffreddore e febbre per qualche giorno. Ciò non di meno possono contagiare. E quindi il ragionamento che sta alla base del vaccino ai bambini è ridurre la catena di contagio. Il ragionamento aggiuntivo è la prevenzione della malattia, che spesso è lieve nei bambini, e soprattutto la prevenzione di quei casi che sono gravi anche nei bambini.
Una risposta per quest'ultimo messaggio.
Buongiorno, sono Biagio. Avrei una domanda per il professore. Bambini di 5 anni affetti da toxoplasmosi ma con problemi anche di favismo, è consigliato fare il vaccino oppure no? Grazie, buona giornata.
Abbiamo una trentina di secondi, professore.
Grazie a lei. Allora, il favismo non è un problema. La toxoplasmosi va affrontata col medico vaccinale, perché occorre vedere se è attiva in quel momento. No, di solito la toxoplasmosi si guarisce e quindi quando si fa il vaccino il problema è risolto. Se è attiva in quel momento bisogna discuterlo col medico vaccinale.
Allora, sentire il medico. Grazie, professor Carlo Lavecchi, epidemiologo dell'Università Statale di Milano. Ci risentiamo domani con lei. Covid alle 11:08 circa. Buona giornata.
Grazie, grazie. E grazie alla nostra redazione, Maria Teresa Bisogno, Giorgia Allegretti, Stefania Livoli, in regia Cecilia Mosetti, alla parte tecnica Alessandro Rosi.
Ora c'è l'Onda Verde, poi formato famiglia, e vi ricordiamo che potete riascoltare la puntata su Rai Play Sound. Buona giornata.
Buona giornata.
I motivi per brindare con Prosecco maschio
cambiano sempre.
Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco maschio. Maschio, stappa un sorriso.
Onda Verde. Viaggiare informati.
Aggiornamento delle notizie sul traffico. Partiamo dal nord, statale 48 delle Dolomiti. Qui ci sono code per un mezzo pesante ribaltato all'altezza del passo di San Lugano. Siamo al chilometro 16.500. Istituito un senso unico alternato. Sulla tangenziale di Mestre invece le code sono per traffico tra rotatoria Castellana e area di servizio Marghera, direzione Milano. Ci spostiamo sulla Milano-Bologna. Prudenza, perché qui grava la nebbia, e tra l'allacciamento tangenziale ovest di Milano e Lodi ci sono code per lavori in direzione sud verso Bologna. Sulla 10 Genova Ventimiglia, prudenza, un incidente avvenuto da poco alla barriera di Ventimiglia in uscita in direzione di Genova. Code a tratti sulla stessa autostrada per lavori tra l'allacciamento con la 10 e Spotorno, direzione Ventimiglia. Code per lavori anche sulla 7 tra l'allacciamento con la 12 e la 10, direzione Genova. Sulla via Aurelia, attenzione, è avvenuto da poco un incidente, siamo all'altezza di Grosseto Sud e i disagi riguardano le due direzioni di marcia. Per lavori sulla 14, 2 km di coda tra San Benedetto del Tronto e Pedaso in direzione di Ancona. Sulla statale 16 Adriatica il traffico è rallentato per lavori tra Polignano a Mare e Mola di Bari in direzione nord. Sulla 16 le code a Grotta Minarda in uscita in entrambe le direzioni. Infine in Sicilia, statale 194 Ragusana, rallentamenti all'altezza di Marina di Modica, anche qui nelle due direzioni di marcia. Ci fermiamo qui per il momento con le informazioni sul traffico. Da Rai Pubblica Utilità a tutti voi l'augurio di una buona giornata e di un buon viaggio.
In collaborazione con il CIS.
Conosci la storia della patata del Fucino? Lo sai? Nasce nella terra fertile di un antico lago pescoso, tra monti e parchi d'Abruzzo. Questo è il segreto della sua bontà.
Patata del Fucino IGP. L'origine fa la differenza.